E allora, caro Max, ci ritroviamo al microfono anche in questo mese di aprile. In realtà la prima puntata del mese di aprile in compagnia di Enrico Valentini è uscita la settimana scorsa e l'abbiamo registrata, scherzo della natura, il primo aprile. Il giorno prima del tuo compleanno, pochi giorni prima della Pasqua, insomma, hai festeggiato?
Ho festeggiato, sono riposato, festeggiato, siamo a posto.
Abbiamo visto anche di nuovo tornare a vincere il calcio Padova,
con
bello. Sotto la curva sud curva, nuova, bella, con un grande pubblico, e però dai, in questa occasione ci occupiamo della Padova cestistica in compagnia di Giovanni Pellecchia. Ciao Pelle!
Buongiorno a tutti. Ciao. E grazie dell'invito.
Grazie a te di aver accettato il nostro invito.
Bentornato al nostro microfono, non possiamo non chiederti in onda una battuta sul successo a photo finish del Padova al Leoganeo. Tu c'eri, quindi dai, raccontaci le emozioni di vedere la curva sud piena di tifosi.
Io c'ero, 10.000 cuori che spingevano quella palla che ha avuto 3-4 rimpalli prima di entrare, giusto che l'abbia segnata anche il nostro bomber, cioè Mattia Bortolussi. Devo dire la verità che ricordando con mio figlio che diceva la curva, hanno inaugurato la curva, io ho detto no, guarda che io ho fatto tempo a vedere delle partite in curva, quindi poi è stata buttata giù e ricostruita di fatto, insomma, questo. Però sì, la partita molto bella, e come ha detto anche l'allenatore, il nuovo allenatore del Padova, Mr. Breda, dopo la partita, insomma, se fino a domenica forse Leuganeo era il più brutto stadio d'Italia, con quel muro bianco scudato subito dietro la curva che li ha visti attaccare nel secondo tempo, forse diventa uno dei più belli.
Sicuramente. Forse è più brutto con la curva più bella.
Esatto, questa è una buona mediazione sicuramente.
Anche perché la gradinata, nel senso proprio non la gradinata che si intende spesso gradinata tribuna, no? Ma i gradoni della curva sud di quando Leoganeo è stato inaugurato a metà anni 90, 94 con Mauro Sandreani, il Padova che era tornato appunto in Serie A, tuttora resiste quei gradoni, e dovrebbero diventare i gradoni di quei due campi sotto la curva sud, uno consecutivo all'altro, no Max? Sì. Divisi da un muro, uno per la pallacanestro e uno per il calcio 5, o due per la pallacanestro o uno per la pallavola, se non si è ben capito ancora fino in fondo. Quindi quella curva sud lì ha, diciamo, ottenuto il primo effetto positivo di riportare i tifosi padovani biancoscudati a fare il tifo, supportare veramente dietro la porta la propria squadra, i propri beniamini, e qualcosa dovrebbe ottenere a breve, speriamo, un secondo step, che è quello di avere un impianto anche pro sport di quale ci occupiamo, no?
Rubando una battuta a un vostro illustre collaboratore, nonché professore di filosofia, quello che è in atto è in potenza, cioè, per il futuro.
Va bene, dai, in questa chiacchierata ci occupiamo delle formazioni padovane che hanno disputato la stagione regolare del campionato di Serie C. Tu, Max, hai preparato delle meravigliose tabelle che ci dicono un po' com'è la situazione delle formazioni padovane nei campionati nazionali e nei campionati regionali. Ne abbiamo già parlato anche con Pelle a inizio anno, quando abbiamo presentato la stagione delle formazioni padovane. In sostanza, da un punto di vista di campionati nazionali maschili, non ci sono formazioni padovane che purtroppo ci militano, mentre da un punto di vista della femminile abbiamo le Lupe Basket, che hanno fatto il primo turno di playoff, agguantato con grande merito anche in questa stagione, uscendo direi in modo inevitabile al primo turno contro una corazzata, no Max?
Quindi, esatto.
Diciamo che è solo una la formazione padovana che fa i campionati nazionali. Invece, venendo ai campionati regionali, arriviamo a ben 19 formazioni, 10 maschili e 9 femminili. Le maschili sono Virtus Padova, che è in lotta a due giornate dalla fine, se non ricordo male, una in trasferta e una in casa, forse contro Jadran.
A Monfalcone in casa con Jadran.
Ok, quindi zona giuliana per tentare di agganciare anche un posto ai playoff.
Difficile, perché purtroppo sono anche in differenza canestri negativa con Reggio Emilia, che è due punti sopra, però insomma 80 minuti ancora per sperare.
Esatto, che disputa quindi Banca Anni a Padova, è la denominazione di quest'anno, la Virtus Basket Padova, la Binta Regionale, le quattro formazioni della C, della quale ci occuperemo oggi, poi abbiamo cinque formazioni in DR1, quindi l'ex Serie D, la Divisione Regionale 1, nel girone sud, che vedranno sicuramente il BAM, il Solesino, protagoniste dei playoff. Vigo d'Arzare in lotta, ma no? È già matematicamente.
Mi sembra non opposto, che vuol dire salvezza, ma difficilmente con raggiungere i playoff. Però questo non ero preparato.
Esatto. E poi ci sono invece Basket Roncaglia Academy, la seconda squadra di Roncaglia, e il BUV Vigonza, che invece giocheranno i playout. E se non ho capito male, dovrebbero giocare contro anche il primo turno di playout, quindi un derby anche di DR1. Mentre nella femminile, così le citiamo tutte, abbiamo due formazioni di B femminile, che sappiamo sono la seconda squadra, nel senso le giovani delle Lupe e il Padova Terme Team Up di Francesca Dotto, tre formazioni C femminile, quattro in promo, quindi 19 squadre. Quindi diciamo che la nostra piramide pelle, ormai ce lo diciamo da anni un po', perché ciascuno vive delle proprie miserie, come si dice, è una piramide dove la base è sempre bella larga, le DR1, le C femminili, la C maschile, però poi il vertice purtroppo è scarno, se non in questo caso completamente assente.
Purtroppo sì, questa è una cosa che si ripete almeno nelle ultime tre stagioni. L'ultima è stata quella in binazionale, certo, della Virtus, però come facevamo cenno prima, comunque i nostri giocatori più o meno datati, perché parlavamo di un 97 come Leo Clark e, certo, Leo Marini, un 95, e però anche di un ragazzo che tu hai allenato recentemente come Mavila, ok, sì, che invece è un 2004, sì, pardon, che sono primi nei loro rispettivi gironi di B interregionale. Quindi insomma il seme della Padova cestistica viene diffuso su tutta la penisola, senza contare ovviamente i giocatori tra 1 a 2. Ieri è stato il compleanno di Daniele Magro, sì, a cui facciamo rinnovo gli auguri, però sì, purtroppo il livello della Padova espressa dalle società e dalle squadre non prevede in questo momento, non vede squadre.
Dei ricordi delle scuole elementari, piramide tronca.
Sì, esatto, bravo, vedi che la geometria solida non è un reato, anche se non era solida in quel caso, diceva Renato Zero. Ma in merito a questo, tanti ragazzi e tante ragazze tra A1, diciamo in questo caso maschile, o LBA, Lega Basket Serie A, ma anche A2 e poi binazionale. Ci sarà sicuramente occasione anche a Pick and Pod di citare tutti i padovani che sono in giro, sono numerosi, questo a testimonianza di quello che dicevi tu, che comunque non raggiungiamo forse il vertice della piramide, che quindi è tronca, con una società o più società che disputino quei campionati nazionali, però ci sono tante ragazze e tanti ragazzi padovani che tengono alta la bandiera bianco scudata anche nella pallacanestro padovana. Ok, allora partiamo, Max, con una veloce scorsa alla classifica e quindi ai verdetti finali di questa Serie C maschile. Serie C maschile che lo diranno anche poi gli interventi degli allenatori che ci hanno gentilmente raggiunto nella giornata di ieri, che era il martedì 14 aprile. Li ringraziamo per la disponibilità, la gentilezza e la tempestività. Il campionato è finito non senza una vena, diciamo, polemica lunedì 13, con un posticipo legittimo da un punto di vista del regolamento, perché la squadra di Bolzano ha chiesto di poter giocare di lunedì sera, in quanto aveva dei ragazzi dell'under 18 della nazionale italiana impegnati in un torneo. La vena polemica è sul fatto che non c'è stata la contemporaneità delle 8 partite, o quantomeno delle 7, visto che insomma sarebbe stato difficile chiedere, per motivi di spazi palestra e disponibilità, di giocare tutte di lunedì sera, no? Però si è giocato a spezzatino, quindi qualche verdetto il sabato sera, qualcuno la domenica, gli ultimi lunedì sera.
Sì, allora diciamo che al di là della partita in sé, che come hai ben detto non poteva prevedere diversamente, perché appunto quando ci sono dei ragazzi convocati in nazionale
causa di forza maggiore,
certo. Almeno, se non la contemporaneità, perché sappiamo che molte società si poggiano su palestre che non sono esattamente le loro, quindi magari devono sentire anche la disponibilità dei comuni, così, però almeno la stessa serata o pomeriggio della domenica, quello sinceramente si poteva prevedere. Cioè la stessa Mestrino, di cui parleremo a breve, di fatto aveva saputo di essere salva temporaneamente, insomma, o meglio di poter accedere ai playout già dal sabato pomeriggio, perché Leoncino aveva giocato alle 6:30 o 7, insomma, che dir si voglia, insomma. Quindi questo fa un po' capire come Sì, è stato un po' un peccato, ecco, l'unica.
Esatto, e ringraziamo ovviamente quindi Andrea, Maurizio, Francesco, Nicola e Daniele per appunto aver...
Come Radio DJ li conosci intimamente, per cui ti puoi permettere il nome di battesimo e noi il cognome.
No, quello li citiamo dopo, e quindi volevo entrare empaticamente anche con i coaches plurale che ci hanno mandato appunto ieri i loro contributi audio, in modo che noi potessimo poi arricchire e impreziosire questa chiacchierata. E quindi, partendo dall'alto, i verdetti sono che le 8 squadre che parteciperanno ai playoff: Salzano Basket, Roncaglia Basket, Junior Basket Rovereto, Cestistica Verona, Club Vigor Conegliano, Jolly Basket, Concordia Schio e Virtus Murano 1954, con un ex aequo tra Schio e Murano. Schio guadagna il settimo posto nonostante le 15 vittorie per entrambe le formazioni, e in spiaggia, come si dice in questi casi, sì, con una punta di orgoglio da parte dello staff tecnico e della società di Riese, perché sono ormai, nove stagioni consecutive che riescono a non fare i play-out, o comunque a centrare sempre un risultato di play-off o di spiaggia. Ed era bella la battuta di coach Max Sonda, che ha detto per la nona stagione consecutiva i play-out li facciamo l'anno prossimo. Quindi insomma, un orgoglio per una realtà ormai direi storica di queste categorie. Quindi Riese in vacanza con 14 vittorie e 16 sconfitte, che ha condannato con lo stesso ruolino di marcia, 14 vittorie e 16 sconfitte, Piani Bolzano al decimo posto. E quindi iniziamo le squadre che disputeranno i play-out: Bolzano al Bignasco Basket, Marostica Basket, Unione Basket Padova, Mirano Pallacanestro e Mestrino Pallacanestro. Mestrino Pallacanestro che quindi insieme a Mirano, 14esima e 15esima in classifica, accedono al secondo turno dei play-out. Ultima, con 3 vittorie in 30 partite, retrocessa al momento in DR1, lo Junior Basket Leoncino. Questi sono i verdetti, Max. Io direi che cominciamo con dare gli accoppiamenti dei play-out, se tu sei d'accordo. Certo. Che partiamo dal basso, quindi le squadre padovane, la prima che affronteremo sarà appunto la Mestrino Pallacanestro, che lo ricordiamo, ma lo ricorderà anche lo stesso coach Andrea Liberalotta, è una neopromossa per la, no? È la squadra che ha vinto l'anno scorso la DR1.
Eh sì, ha vinto la DR1, quella famosa gara 3 con Albignasego, e che si è meritata questo ballo, diciamo, alla categoria superiore.
La scelta, l'avevamo detto anche in fase di presentazione del campionato, è stata quella di tenere il roster sostanzialmente invariato, immutato nonostante il salto di categoria, per tentare, Max, di puntare oltre che su, insomma, le qualità tecniche, ma soprattutto sulle qualità mentali, morali e di unità, di intenti di questa squadra.
Sì, una squadra che è rimasta abbastanza giovane come età media, e che ha perso un giocatore importante come Alessandro Lago
per infortunio?
No, per un problema di visita agonistica, e quindi da un'età. E vabbè, ha perso Meridio durante la stagione a dicembre,
era stato uno dei pochi innesti estivi, esatto, della squadra.
E poi per il resto è tutta la squadra che ha iniziato la stagione e che ha agganciato andando a vincere appunto con Leoncino fuori casa, e poi l'ultima partita risultava inutile, inutile, non era decisiva, in quanto la sconfitta del Leoncino nell'ultima giornata aveva già sentenziato il 15esimo posto.
E allora dai, diamo un attimo la lettura del tabellone di play-out e poi ascoltiamo coach, sì, Andrea Liberalotto. Il primo turno, la decima classificata Piani Bolzano affronta con fattore campo la 13esima classificata Unione Basket Padova, questo nel primo turno 2-3. La 11esima classificata, la Bignasego Basket, affronta la 12esima classificata, la Pallacanestro Marostica. La perdente tra Bolzano e Unione Basket Padova andrà ad affrontare Mirano al secondo turno, e la perdente tra Albignasego Basket, Marostica Pallacanestro andrà ad affrontare Mestrino.
E le perdenti di queste secondo turno saranno le squadre che accompagneranno Leoncino nella retrocessione
Indy
R1.
Ok, quindi un campionato nel quale pelle ci sono 3 retrocessioni, una diretta e 2 da playout, ma non c'è una reale promozione, perché la prima non va su diretta, ma non andrà su neanche vincendo i playoff, perché ci sarà poi uno spareggio, come è successo l'anno scorso a Carré di coach Calgaro, uno spareggio interregionale per determinare poi l'accesso alla B interregionale dell'anno successivo.
Sì, anche se a differenza dell'anno scorso, che era una finale, una Final Four interregionale, sì, qui parliamo di vero e proprio spareggio con, esatto, gara di andata e ritorno e poi ulteriore incrocio tra le perdenti di questo spareggio, insomma, così. Sì, effettivamente, diciamo così, poi ne parleremo più nel dettaglio dopo, ma Salzano, o potrebbe essere lo stesso discorso anche per Roncaglia, che hanno fatto un po' un campionato a sé, non trovano un vero e proprio premio alla fine della stagione regolare, ma vengono riassorbite e viene rimesso tutto in discussione nei playoff.
Benissimo, allora ascoltiamo il primo contributo audio, quello di coach Andrea Liberalotto.
Ciao Max, ciao Nick e ciao Giovanni, spero state tutti bene. Allora, vi rispondo velocemente alle vostre domande. Livello generale del campionato, io qui purtroppo riesco a dirvi ben poco, nel senso che era il primo anno che io lo facevo e quindi non so dirvi se è un livello alto, basso, medio. E rispetto agli anni passati, quindi questa domanda lascio ai miei colleghi la risposta, che sono più afferrati di me nell'argomento. E una valutazione del campionato della mia squadra. Allora, noi abbiamo fatto per il primo anno la Serie C e abbiamo mantenuto la squadra che l'anno precedente era stata promossa dalla Serie D, o meglio di L1. E quindi era ovvio che per noi il campionato fosse difficile. Nel senso che comunque è un livello che la mia squadra fa fatica a sostenere. Poi, se devo dirvi onestamente, abbiamo anche avuto periodi molto positivi, tipo il girone di ritorno. Secondo me all'inizio del girone di ritorno per un paio di mesi abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Che però poi non siamo riusciti a, tra virgolette, tenere da un punto di vista proprio tecnico e mentale, per riuscire a alzare ancora di più il livello nostro, no? Vuoi perché abbiamo avuto diversi infortuni, qualche assenza pesante, non l'ultima quella del nostro capitano Rago, e quindi abbiamo avuto verso qua alla fine difficoltà. Detto questo, comunque, i ragazzi secondo me hanno lottato, insomma, quindi hanno cercato quantomeno di competere nel miglior modo possibile. Quindi arrivo alla terza domanda. Le aspettative al di sopra o in linea, la verità è questa: noi l'obiettivo che avevamo era quello di non arrivare ultimi e quindi di non retrocedere direttamente. L'abbiamo centrato perché siamo arrivati appunto penultimi, e poi se guardo un'analisi un pochettino più accurata, mi pare che i playout, anche chi ha vinto 14 partite, li ha presi, no? Quindi per arrivare ai playoff bisognava vincerne 15, se non 16, no? Cosa che per noi era onestamente impossibile. Quindi siamo contenti di averli centrati. E quindi vi rispondo all'ultima domanda. L'obiettivo, siamo dentro, ripeto, al secondo turno, quindi abbiamo circa 20 giorni per cercare di essere all'altezza, diciamo, o meglio, di combattere con le nostre armi all'ultimo turno dei playout. Dovremo trovare la perdente di Albignase come Arostica, e quindi sarà sicuramente una partita difficile, però cercheremo, insomma, di vendercare la nostra pelle, insomma, come da buon costume fa la mia squadra e la nostra società. Ecco, questo è un po' quello che mi sento di dirvi. Vi saluto, vi abbraccio e saluto i vostri ascoltatori. Ciao!
Allora, ringraziando Andrea, direi un commento assolutamente lucido alla stagione, con la consapevolezza che già centrare i playout sarebbe stata una sorta di prima impresa, e che in questi 20 giorni che precederanno il loro ritorno in campo, Max, nel secondo turno, ci sarà una sorta di limbo nel quale rimanere mentalmente attivi, cercare di non logorarsi, non perdere il ritmo partita per farsi trovare pronti a due battaglie sportive. Il coach ha menzionato questi verbi e questi sostantivi che richiamano, no, alla grinta, alla lotta, a combattere, a non mollare, del quale va molto orgoglioso, perché quando poi ti mancano un po' di strumenti tecnici o fisici rispetto agli avversari contro i quali hai giocato tutta la stagione, devi appellarti anche ad altre qualità che direi la squadra di Mestrino ha sempre mostrato in tutta questa stagione, no?
Sicuramente, era il timbro della squadra l'anno scorso che ha vinto sostanzialmente la finale playoff e ha vinto i playoff, ed è rimasto il timbro di quest'anno, tant'è vero che è vero, ha rischiato fino all'ultima giornata, sì, di poter finire ultima, quindi giocandosela di fatto con Leoncino. È vero anche che ha 8 punti, di cui una vittoria addirittura per 20-0, per, sì, una questione, diciamo così, tecnica,
di attrezzatura,
sì. E quindi di fatto ha un terzo della squadra terzultima, cioè un terzo dei punti della squadra terzultima, diciamo 6 o 8 quando quella sopra ne ha 18, però è altrettanto vero, e questo va dato merito ai ragazzi in primo luogo e ovviamente a Liberalotto che li mette in campo, che ricordo poche partite e soprattutto più nella fase iniziale della stagione in cui magari hanno pagato un po' lo scotto della categoria, in cui hanno subito anche scarti ampi. Per il resto se le sono sempre giocate, e anzi devo dire la verità, almeno per fino all'intervallo o addirittura fino al terzo quarto, quando poi magari nell'ultimo invece sono scemate anche un po' le forze, insomma così, però se le sono sempre appunto giocate a viso aperto, con la grinta, con la voglia, con l'abnegazione, e quindi tanto di cappello a loro, perché adesso obiettivamente tutto si rimette in gioco. E questa della pausa, diciamo, loro staranno fermi appunto una ventina di giorni, 2 settimane, può essere sempre un po' un pro e un contro.
La famosa arma doppio taglio.
Abbiamo iniziato parlando del Padova calcio, sì, per dire, e magari alcuni ascoltatori si ricorderanno, 2 o 3 anni fa, playoff contro il Vicenza, il Padova all'epoca beneficiava di un riposo per, sì, la migliore classifica, e poi invece ha pagato
l'assenza di ritmo.
È vero anche che paradossalmente chi magari viene da un primo turno di playout perso è già forse, come voglio dire, in down, oppure deluso.
Potrebbe avere l'ultima partita, ecco, però come dici tu, un mood, come dicono i giovani oggi, più negativo, e quindi un po' di tossine negative nella mente e nel corpo.
Quindi
certo, soprattutto dovesse essere reduce da una sfida a 3 giornate alla bella. Ricordiamo che la prima gara che interesserà Mestrino, da spettatore in questo caso, è la gara di domenica tra Albignase e Gomma Rostica. Certo. Quindi pronti ad andare a studiare gli avversari, che ormai sono già noti ovviamente allo staff tecnico di Mestrino. Max, staff tecnico che, l'abbiamo detto, non è variato quest'estate, erano reduci da una promozione entusiasmante un po' in attesa l'anno scorso della DR1, era uscito un giocatore importante, ne avevamo parlato anche a settembre, Marchesini, per motivi di studio, insomma di Erasmus, e poi sono arrivati come volti nuovi un ragazzo dall'Under 19 eccellenza della Virtus, Sbettio, era arrivato Meriglio da Creazzo, che però è rimasto fino a Natale, fino al girone di andata, Trentin Pietro da Vicenza e Girotto da Pescantina. Si è inserito un giovanissimo dal 15 febbraio, Ettore Celi, per aiutare la formazione di coach Liberalotto a tentare l'impresa a questo punto di salvarsi. Guardando un po', Max, anche il roster, possiamo dire che forse la lacuna principale e anche l'andamento di questa stagione è un po' da un punto di vista offensivo, cioè la squadra di coach Liberalotto è sempre stata in grado di tenere gli avversari a punteggi bassi, soprattutto in casa, come dicevi tu, di creare partite punto a punto molto agonistiche, molto combattute. Poi però spesso i punteggi anche realizzati non sono stati sufficienti per poter fare la zampata.
Sì, diciamo, ho spulciato i dati, ho tolto il 20-0 perché mi sembrava inutile.
Sì, in attacco che in difesa.
Esatto.
Anche perché sennò quello è un vantaggio. Dice che bella difesa. Che sì, è vero, esatto, che c'è una bella difesa. Quindi su 29 gare.
Su 29 gare Mestrino è all'ultimo posto come percentuale d'attacco, con 57,07 punti a partita. ed è undicesimo invece come miglior difesa con una media di 70,72 punti a partita subiti. Diciamo che la differenza con Salzano, che è un 64-36, non è enorme, però...
Però guarda, salta subito all'occhio come per esempio, è vero che ne segnano molti di più, Roncaglia, che è seconda in classifica, sia al decimo posto per punti subiti a quota 70 punti, esatto. Quindi in realtà il lavoro difensivo è molto valido, l'attacco stenta un po' a decollare. Però Pelle, anche per tua esperienza diretta in tanti anni che hai sempre allenato, ai playout non è detto che si giochi ai 90 punti, no? Cioè, incominciano ad arrivare i primi caldi, la palla pesa di più, i ritmi un po' rallentano, o no? Quindi non è detto che essere una squadra di quelle abituata a fare metaforicamente a calci e pugni non sia un vantaggio.
Ma allora, eredito una frase che mi diceva Massimo Friso, che probabilmente anche lui l'avrà sentita, ma insomma poi nel mondo del basket è abbastanza diffusa: gli attacchi fanno vendere i biglietti, le difese fanno vincere i campionati. A maggior ragione questo in una post season come i playoff da una parte e soprattutto i playout, dove, e qua ritorna il refrain del bianco scudato, pugni e peade, forse esatto. Appunto è... Cioè, può essere un'arma vincente, insomma, perché poi siamo in una fase della stagione terminale, diciamo finale, i giocatori comunque sono logori, anche cioè, la differenza fra la può fare un rimbalzo recuperato, una palla recuperata vagante e appunto l'intensità che uno mette in campo.
Sì, poi conteranno anche sicuramente la situazione di forma, gli infortuni...
Campi caldi,
cioè... puoi avere anche quasi una trentina di partite nelle gambe. Cioè...
Sì, non dimentichiamo che è un campionato che da un punto di vista del numero delle partecipanti 16 è alla stregua della Serie A, quindi dell'LBA, quindi 30 giornate con 4 turni infrasettimanali di un campionato di dopolavoristi e studenti, dove la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità, ma non abbiamo questo dato preciso, fanno 3 allenamenti serali da 2 ore, quindi gente insomma che nella vita ha altre occupazioni, altri impegni, poi si va verso la sessione di esami magari per gli universitari, quindi può aumentare anche quel fattore lì di stress. Ma lo dicono bene i coach nei loro interventi, anche che conta molto il momento di forma, come ti accoppi con quell'avversario e anche la gestione delle emozioni. Sicuramente coach Liberalotto sarà maestro nel cercare di mettere, fin qui abbiamo fatto quello che meglio che potevamo fare, non abbiamo niente da perdere, ce la giochiamo le nostre carte fino in fondo, quindi l'atteggiamento migliore sicuramente vedremo sì. Da Mestrino, come vedremo un grande atteggiamento secondo me da una rivitalizzata cura di coach Maurizio Benettollo per un'altra squadra delle 3 padovane che faranno i playout, che è l'Unione Basket Padova. Sono stati per quasi tutta la stagione, se non per 4 quinti della stagione, nella zona di quelli che avrebbero dovuto fare il secondo turno di playout come Mestrino, e invece con un finale di stagione con 4 successi consecutivi dall'arrivo di coach Benettollo e poi anche un ultimo successo decisivo nell'ultima giornata che ha permesso di arrivare al 13° posto, che vale, come ci spiegherà bene anche coach Ciuc, per tutte e per tutti a Padova, vale la possibilità intanto di giocare un primo turno di playout contro Bolzano, con l'eventuale bella gara 3 a Bolzano, quindi non semplice come turno, anche perché Bolzano è stata squadra solida per molta parte della stagione, e poi un eventuale invece secondo turno col fattore campo, quindi direi una grande finale di stagione con coach Benettollo.
Sicuramente, diciamo che Ciuc è il terzo allenatore appunto della, sì. Della stagione, e il suo arrivo aveva portato subito una ventata di aria fresca, mi pare che avesse vinto le prime 3 o 4 partite consecutive, sì. E anche ha portato alla riattivazione di quello che forse era il giocatore,
ha visto l'innesto, sì.
La riattivazione insomma di Cesana, che è un signor lungo anche da categoria superiore e che per motivi suoi personali aveva un po' si era staccato insomma nell'arco della stagione. E quello che dicevi tu, Nicola, è verissimo, cioè nel senso che si è guadagnato alla luce di queste vittorie, insomma di questa seconda parte di stagione, il diritto di giocare il doppio turno di playout, anche se forse il match point ce l'aveva Mirano in casa all'ultima giornata, partita non facile, ma che hanno perso con Cestistica, se non mi sbaglio, sì. e quindi di fatto si sono invertiti i ruoli, sì. Perché insomma, ecco. Però secondo me UBP ha tutte le armi e anche l'esperienza di Maurizio per potersela cavare, insomma.
Eh sì, allora direi che possiamo passare la palla e il microfono a coach Maurizio Ciuc Benettol.
Ciao Massimo, allora quelle che sono le mie considerazioni per questo campionato sono che il livello del campionato mi sembra che si possa suddividere in 5 squadre sicuramente di alto livello, poi altre 6 squadre che hanno lottato per l'obiettivo di andare ai playoff e di evitare i playout, e poi le ultime 5 che a livello appunto di risultati, a livello di classifica, a livello di partite vinte, che si sono dimostrate a un livello abbastanza inferiore alle altre. E la stagione regolare, per quanto riguarda la nostra squadra, l'UBP, diciamo che ha vissuto 2 cambi di allenatore, quindi sicuramente ha vissuto una stagione difficile, quindi una stagione regolare contrassegnata più da bassi che da alti, e quindi si trova in una situazione di play-out dove deve cercare di salvare la categoria. E la regular season rispetto alle aspettative, secondo me in testa ci sono le squadre che maggiormente avevano la considerazione di inizio stagione: il Salzano, perché si è rinforzata a livello di roster e a livello di allenatore, e quindi sicuramente ha fatto una stagione regolare di alto livello che però era nelle aspettative, così come i Roncaglia, che appunto dopo una stagione brillantissima, la scorsa stagione brillantissima, si è riproposta ad alto livello, e quindi probabilmente assieme al Salzano la squadra da battere in questi playoff, anche se devo dire che le prime 5 squadre sono tutte attrezzate per provare a fare il colpaccio e per provare a vincere il campionato. Considerazioni per il prosieguo del campionato: quindi abbiamo a livello di playoff queste 5 squadre che secondo me dalle quali arriverà chi sarà la vincitrice, diciamo che forse sembra favorita appunto la squadra che è stata più regolare nel corso della stagione, e quindi vedo forse il Salzano leggermente favorito sulle altre, ma ci possono essere delle sorprese, perché ho visto oltre a Roncaglia sia Verona sia Rovereto, squadre contro cui ho giocato nell'ultima fase del campionato, che mi sembrano veramente buone squadre, veramente bene attrezzate. Per quanto riguarda i play-out hanno già dato un responso di Leoncino. Più vedo il Mestrino un po' sotto alle altre a livello di play-out, quindi il Mestrino penso che avrà grosse difficoltà a riuscire nell'unico turno di play-out a salvarsi. Per il resto è chiaro che il Mirano, sia il Mirano che noi, siamo quelli che rischiano di più, anche se da parte nostra siamo riusciti all'ultima giornata ad acciuffare i 2 turni di play-out, e quindi abbiamo anche noi le nostre aspettative in questo finale di stagione. Nel primo turno contro il Bolzano, la 2-3 con la Bella in casa del Bolzano, e poi eventualmente la 2-3 col Mirano, però con la Bella in casa nostra, quindi abbiamo anche noi le nostre carte. Per quanto riguarda la nostra squadra è stata fatta, da quello che mi è stato detto all'ultimo, e quindi è stata fatta una squadra che, dalla quale non si avevano ben chiare le potenzialità, e quindi la stagione ha detto che è stata una squadra sulla carta con giocatori anche importanti, con buone potenzialità, che però non è riuscita a creare quella chimica, quella famosa chimica che serve per fare veramente bene. Quindi non è riuscita a fare, per quanto forse le individualità consentivano, però adesso deve fare il massimo per portare a casa in questo finale di stagione, per mantenere la categoria. Quindi io sono fiducioso che le potenzialità, come è stato per tutto l'anno, ci sono anche per questo playout, sta a noi riuscire a ottenere il risultato che la società si aspetta da noi.
La società guidata dal presidente Vendraminelli nella scorsa stagione, quindi quella
24-25.
2024-25, in vinta regionale, lo sappiamo, reduce da una sciagurata gara 3 di playout contro lo Jadran Trieste, serie persa 2-1, ha portato molti cambiamenti, oltre alla retrocessione in Serie C per questa stagione, la chiusura della collaborazione con il Petrarca Basket, il ritorno alla denominazione Unione Basket Padova, l'abbandono dei colori bianconeri per un ritorno a un biancorosso con del verde per onorare e la collaborazione con l'altra formazione di Padova della Propace Pallacanestro, il ritorno in via Guido Cardan 12 al palazzetto Langar di Mortise, la nuova guida tecnica, nel senso che in realtà coach Cristian Augusti era già stato, come abbiamo raccontato più volte, coach della formazione presieduta da Antonio Vendraminelli, ma era reduce l'anno scorso dalla finale persa con la maglia di Albignasego, con la formazione giallonera, ed era tornato. Coach Cristian Augusti è stato in panchina più o meno fino al 10 di novembre per le prime 8 giornate. E lui era coadiuvato come assistente dal figlio Giuseppe Beppe, che poi è diventato lui capo allenatore per circa 14 gare, quindi quasi un intero girone. E entrambi gli Augusti hanno vinto 2 gare a testa. Dal 20 febbraio è arrivato appunto coach Maurizio Benettollo. Dal 20 febbraio 8 giornate,
Esatto.
con 5 vittorie e 3 sconfitte, e appunto la conquista del primo turno di playout. Bolzano è squadra fisica, è squadra atletica, è squadra rognosa. Quanto pensi che Pelle, che realmente in queste categorie incida il fattore campo? Nel senso che su 2 su 3 la prima è in trasferta per l'UBP, la seconda in casa. Spesso si dice: se riuscissimo a fare quel benedetto colpo in trasferta, a quel punto rovesceremo il fattore campo in un attimo, perché dovrebbero essere gli altri a venire a conquistarsi l'eventuale parità in trasferta. Però poi incide così tanto in Serie C, o dipende dal campo, dipende dal pubblico, sei di quelli più caldi, o...
Dipende sempre dallo stato di forma e dalla determinazione della squadra. Adesso è brutto fare sempre, però è l'esperienza
Certo.
che l'anno che noi abbiamo vinto all'Imena, che abbiamo vinto i playoff, è sembrata una cavalcata trionfale. In realtà noi al secondo turno a Quinto di Treviso avevamo vinto la prima. Match point, tra virgolette, in casa, e abbiamo perso. Quindi uno può pensare di andare spalle al muro di là, e invece gara 3 l'abbiamo relativamente vinta in tutta tranquillità. Poi le altre serie le abbiamo chiuse tutte 2-0, e quindi paradossalmente più facile. Però quindi abbiamo invertito 3 volte il fattore campo, cioè è
Sì,
saltato
esatto,
tre
tre
volte il
volte.
fattore
Quindi sono
campo.
più chiacchiere, diciamo, da bar, giornali e podcast.
No, beh, è ovvio che uno
Di
poi ci vorrebbe tutta una serie di
analisi storiche,
statistiche
certo.
storiche e quant'altro, però diciamo che appunto conta molto la determinazione della squadra. Adesso io non è che sia così ferrato, però non mi sembra poi Bolzano un campo così caldo, almeno da quello che mi ricordo, quindi forse il fattore campo in sé può incidere. Certo, può incidere poco, certo, però è una trasferta di quelle
Lunga,
tra le più
certo.
lunghe,
Sì.
quindi
Quindi
magari
diciamo
quello nelle
che
gambe
lì la
e nelle.
bravura deve essere quella, diciamo che la gara 1, essendo nel weekend rispetto a un'infrasettimanale, è più diciamo, vantaggioso poter viaggiare con calma, visto che insomma, sappiamo che le strutture dei giocatori di pallacanestro spesso sono lunghe, di quelli che scomode nei pulmini e nelle auto, quindi poter poi insomma, rimettersi fisicamente e
Certo.
mentalmente nella partita. Però insomma, Max, abbiamo la data e l'orario anche di gara 1 dell'UBP, abbiamo dato quella, no, non l'abbiamo data quella di Mestrino, ma nella misura in cui attendono appunto il secondo turno. E, se non sbaglio, Max, per quello che riguarda i playout, giocano a Bolzano proprio domenica, ti risulta? Sì,
Allora.
domenica 19 aprile alle ore 18 al Pala Mazzali di Bolzano, con gara 2 che è prevista domenica 26 aprile alle ore 18 a Mortise. Quindi
Eventuale gara 3 giovedì, 30 aprile 20:45 al Palamazzale a Bolzano.
Ok, e come abbiamo detto prima, l'eventuale squadra perdente, diciamo, da questo accoppiamento tra Bolzano e UBP, Guerriero Padova, affronterà Mirano.
Mirano.
Giusto, confermato. Ok, continuiamo a salire in classifica, saliamo di un paio di posizioni e raggiungiamo l'Albignasego Basket. L'Albignasego Basket che va in doppia cifra per gare vinte, perché raggiunge quota 13 successi, occupa l'undicesima posizione e, come abbiamo detto, affronterà con fattore campo Marostica nel primo turno di playout. Possiamo dire già le partite, visto che abbiamo il calendario sotto mano, per chi volesse seguire e supportare le formazioni di Serie C padovana. Lomas Albignasego giocherà alle ore 18 contro...
18 di domenica 19 aprile
ad Albignasego.
Ad Albignasego, sì. C'è okay. Un errore
nel comunicato.
Nel comunicato della federazione c'è un errore, non giocherà.
C'è un errore dettato dal fatto che a inizio anno, quando si fanno le indicazioni sul campo di casa, il Palasport Gigi Gazzabini di Torino non era disponibile, quindi è rimasto, diciamo, questo refuso nel calendario provvisorio, che dice che, comunque, lo diciamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori: domenica 19 aprile alle ore 18 Albignasego Marostica. Gara 2 è prevista invece sabato a Marostica e l'eventuale gara 3 è prevista per mercoledì 29 aprile. Quindi chi volesse supportare UBP e Albignasego nei playout avrà la settimana piena, ma non ci sono sovrapposizioni. Quindi almeno
questo è un bene per i tifosi e anche simpatizzanti, diciamo, quelli neutri padovani.
Sì, perché poi si riempiono spesso nei playoff di DR1 o nei playout di Serie C di appassionate e appassionati che vanno a vedere le amiche, gli amici e anche le squadre padovane. Max, io direi che allora passiamo la palla e il microfono a un coach esordiente nella categoria, quindi Francesco Matteazzi.
Ciao Max, ciao Nick, un saluto ai vostri ospiti e a coloro che ci stanno ascoltando. Vi ringrazio per la possibilità che ci riservate di commentare un campionato di Serie C che è stato molto lungo, con 30 giornate e 4 turni infrasettimanali che non sono cosa comune per questa categoria, ma che credo sia stato altrettanto avvincente, come dimostrano i tanti verdetti definiti solo l'ultima giornata. Un campionato in cui le prime 5 hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre, con Salzano e Roncaglia in particolare a fare corsa a sé per tutta la stagione, ma in cui tutte le altre formazioni hanno giocato pressoché alla pari, dando vita, come dicevo poc'anzi, a un girone estremamente equilibrato. La classifica finale credo rispecchi i valori emersi, o comunque sicuramente lo fa nel nostro caso, che da neopromossi alla nostra prima stagione di Serie C chiudiamo undicesimi, ancora pienamente in lotta per quello che era ed è tuttora il nostro obiettivo, ovvero il raggiungimento della salvezza. Non nego che dopo il girone d'andata chiuso al settimo posto con 7 vittorie, cullavamo un pochino la speranza di raggiungere una salvezza diretta, passando per il nono posto o per uno strabiliante risultato che sarebbero stati i playoff. Obiettivi che sono però sfumati, devo dire sinceramente, più per meriti degli avversari cresciuti nel corso del girone di ritorno che per demeriti nostri, nonostante qualche inciampo, ma che credo faccia parte del percorso. Quello che ci aspetta adesso è quindi un doppio turno di playout, speriamo sia solo uno, entrambi da affrontare con il fattore campo a favore. Al primo giro incontreremo Marostica, una formazione ostica per noi, perché ci ha messo in difficoltà, infliggendoci 2 sconfitte in campionato, e che ha dimostrato di avere una forte identità e un grande carattere di squadra. Ci aspetta quindi una partita e una serie molto molto difficili, nonostante il vantaggio del fattore campo. Eventualmente al secondo turno incontreremo Mestrino, in quella che sarà la rivincita della finale playoff di DR1 della scorsa stagione, in tutt'altro contesto, ma in una cornice emotivamente molto carica, e con eventualmente l'unico grande dispiacere di perdere una squadra padovana dalla Serie C. Vedremo che cosa succederà, ci concentriamo già per gara 1 di domenica contro Marostica. Mentre vi ringrazio per la possibilità che ci avete dato, auguro una buona seconda fase a tutte le squadre coinvolte e vi saluto con affetto. A presto.
Ringraziamo
Coach Francesco.
Albignasego, diciamo che dopo la delusione della finale della scorsa stagione persa con Mestrino,
sì,
il ripescaggio in estate ha riportato il sorriso in casa giallo-nera, ripescando appunto l'Albignasego in Serie C. Ha cambiato la guida tecnica con appunto l'arrivo di coach Matteazzi e vice Andrea Pavan. Un roster rivoluzionato ovviamente rispetto all'anno scorso. Dal roster iniziale ci sono state alcune modifiche con Alberto Piovan, che ha smesso a Natale per motivi personali, con Enrico Guerra, che ha avuto una stagione tormentata per una caviglia e per impegni di lavoro, adesso l'ultima gara l'ha disputata a fine gennaio. L'arrivo di Riccardo D'Argento a gennaio, in doppio utilizzo dal basket mestre. Il rientro di Mattia Panizza, che è rientrato a gennaio da un infortunio. E Giacomo Eugenio Olcese, che lascia a fine febbraio per motivi di studio. E Andrea Scudieri, che è rientrato a marzo dall'Erasmus. Quindi un roster abbastanza vivace.
Delle tre padovane delle quali abbiamo parlato finora, Pelle, ovvero Mestrino, UBP e Albignasego, la formazione giallonera del DS Massimo Pavana è stata quella che ha flirtato di più con i playoff e con la spiaggia, ed è anche la squadra che ha avuto una continuità, diciamo, a livello di risultati superiore, vincendo 13 gare, togliendosi la soddisfazione di qualche scalpo. Nello specifico degli scontri diretti con Mestrino li ha vinti entrambi, mentre con UBP ha vinto all'andata e ha vinto al ritorno. Adesso si trova ad affrontare un turno di play-out col fattore campo, abbiamo detto, contro Marostica, formazione con la quale ha perso entrambe le gare in stagione regolare. Cosa possiamo dire sulla formazione di giallonera, che è tornata nella categoria di Serie C dopo gli anni, diciamo, lunghi del coach presidente Franco De Marchi e dei vari coach Paperini, penso?
Sì, hai detto già molto, nel senso che Albignasego è stata la più continua nell'arco della stagione, e accarezzando e non poco, soprattutto nella prima fase, diciamo fino al girone, al termine del girone d'andata, il sogno di raggiungere i playoff. Anche se poi si era un po' complicate le cose, penso allo 0-2 con Jolly Santa Maria di Sala, che quindi li avrebbe messi in un eventuale arrivo appaiati, insomma, in difficoltà da questo punto di vista.
E anche con Riese, forse.
Sì. E arriva ai playout, ha il fattore campo in casa, con Marostica appunto ha perso entrambe le partite, anche ieri parlando col direttore sportivo, e cosa che mi pare confermata appunto anche da coach Matteazzi, è un po' la preoccupazione forse dell'ambiente. E tra l'altro Marostica è una squadra che gioca molto sul ritmo, anche alzando le percentuali di tiro,
il volume
di tiri proprio, e soprattutto per me, che ci ho anche allenato, nella palestrina di Marostica non è mai semplice, insomma, perché hai veramente
lì il fattore campo ultimamente.
Il fattore campo incide
anche nella cavalcata della DR1 dello scorso anno, sì, perché anche Marostica è una neopromossa.
Certo, infatti non, senza volerla tirare a nessuno, certo, però ovviamente se dovesse perdere Marostica si scontrerebbe con Mestrino, quindi sono le due delle neopromosse,
della scorsa
stagione al secondo turno. Se malauguratamente, e lo metto con tutti gli scongiuri del caso, certo, dovesse perdere Albignasego, sarebbe la sfida tra Albignasego e Mestrino che neanche un regista cinematografico avrebbe potuto immaginare.
30 giornate, due turni di play-out.
Quindi, però io penso anche in questo senso, cioè, a me capita il martedì di avvicendarci in palestra senza voler disturbare, però vedo gli inizi o parte degli allenamenti di coach Matteazzi. Devo dire la verità che lui, secondo me, secondo il mio modesto parere, è un allenatore giovane, come dicevi tu, esordiente nella categoria, anche se ad Albignasego aveva già finito 2 anni fa la stagione in DR1,
certo,
ma molto molto preparato molto molto bravo nel preparare le partite.
Sicuramente una cosa che salta all'occhio guardando la stagione di Albignasego e la stagione di UBP, molto più di Mestrino, Max, è un po' questa variabilità del roster durante i cambi di giocatori per vari motivi, chi per studio, chi per infortunio, chi per scontri interni o differenti vedute di visione, poi ritorni, abbiamo accennato al caso di Davide Cesana, e o avvicendamenti in panchina come è stato nell'UBP. Molto più lineare da quel punto di vista la stagione di Mestrino, proprio perché era chiara fin dall'inizio, c'è il coach al comando, c'è quel roster intonso sostanzialmente perché crediamo umanamente, tecnicamente in voi, quindi si va per il percorso che stanno facendo. Non è un caso che le squadre che poi arrivano poi ai playout vivano un po' più di tribolazioni nel roster o nei cambi di guida tecnica, quindi non stupisce o no un po' che Albignasego e Unione Basket Padova abbiano avuto dei cambiamenti durante la stagione, forse anche quasi fisiologico, quando diciamo si deve cercare, no, di salvarsi e mantenere la categoria. In un caso si cambia la guida tecnica, in un altro magari si cambiano dei giocatori del roster.
Sì, anche se le due storie sono leggermente diverse a mio avviso, nel senso che UBP, per quello che era stato detto anche prima, quindi la separazione dal settore giovanile del Petrarca e così via, è stata veramente rifondata quest'estate. Io credo che sia rimasto Ciappelli, diciamo, del gruppo Under 19, sì, interregionale.
E poi forse anche all'inizio Zampieri, anche se poi ha avuto problemi di infortuni, e poi Bruzzese, ma che Bruzzese in realtà
era un rientro,
ma è rientrato in corsa per con Albignasego, no, l'anno scorso,
sì,
di
Concio, esatto,
Augusti, quindi in realtà è un ritorno, ma non era l'anno scorso nel roster di Manuel Cilio della Vinter regionale.
Quindi la loro è una storia un po' a sé. La storia di Albignasego, che forse lo dicevamo anche a inizio stagione, aveva concentrato molto delle sue forze sul quintetto, o primi 5-6 giocatori, poi diciamo invece negli altri elementi della rosa, o tra recuperi di infortuni, o tra perdita di alcuni giocatori appunto che o hanno lasciato o
si sono avvicendati,
quindi questo ha fatto gioco forza che ne subentrassero anche altrettanti. Secondo me, anche per quello che ho potuto raccogliere da colleghi, l'innesto di D'Argento, che sappiamo è in doppio tesseramento con Mestre, dove è nella rosa della 2, dove ha fatto l'Under 19 eccellenza, e anche l'arrivo di Scudieri, sì, secondo me possono essere due elementi non indifferenti come potenziale di aggiunta al roster, anche se insomma.
Sì, sicuramente per citare, no, Max, un po' quelli che potrebbero essere di queste tre formazioni prima di salire ai playoff, che i giocatori un po' più protagonisti, nella formazione di coach Liberalotto abbiamo detto anche un po' per sistema stesso del coach, a parte appunto Rago, si fa fatica forse a individuare magari un giocatore che possa, come dire, determinarla da solo. Sarà la forza del gruppo, la comunione di intenti, anche se insomma giocatori come John De Mesa, Gregory Guerra, che sono anni che lavorano col coach, sicuramente saranno chiamati a essere i primi protagonisti.
Poi Chris Mamondi,
che nonostante il lavoro, la paternità, sta facendo di tutto per contribuire alla salvezza.
Ha tagliato la barba
e quindi porta bene, forse
è ringiovanito automaticamente di 4-5 anni.
Era quasi non riconoscibile.
E qualche ragazzo, anche ex BAM, come Tobia Pegge, i due fratelli Soranzo, che negli ultimi periodi...
Sì, fermo stato che Emiliano è fuori per un infortunio al
piede. Ok, questo me lo confermi.
Fuori, praticamente stagione finita.
Non darà un contributo in questo caso ai playout. Mentre per UBP, già lì forse si può tentare di identificare qualche giocatore che possa essere un po' più decisivo, proprio per il pedigree stesso che loro hanno, da Cesana, da Girardo, ma lo stesso Ciappelli, da quando è arrivato coach Benettolo, sta facendo molto bene col suo atletismo. E mentre su Albignasego forse si ricade sui nomi noti: Pietro Lia Cecchinato, Filippo Sabadin, Cristian Verzotto, quello qui quintetto, sì, a cui tu facevi menzione, insomma.
Sì, sicuramente, e in particolare appunto Pete Cecchinato e Pippo Sabadin, anche se Pippo c'è sempre l'incognita purtroppo della schiena. E per carità, il primo turno dei playout, prevede appunto domenica sabato o domenica, sì, domenica. una eventuale gara 3 a distanza di un paio di giorni da quella precedente può rappresentare sempre un'incognita, però mi pare che la fase, diciamo, di dolore più acuto l'abbia attraversata nella fase centrale del campionato, che infatti non a caso ha coinciso anche con alcune sconfitte,
certo.
Così, mentre mi pare nelle ultime settimane di vederlo allenarsi regolarmente, quindi che spero e auguro ad Albignasego e a Pippo in primo luogo di essere, insomma, pienamente disponibili.
Max, sembra un po' che questo campionato di Serie C, lo abbiamo già sentito un po' nei primi tre interventi degli allenatori, ma lo sentiremo anche negli ultimi due contributi, si sia un po' spaccato sostanzialmente in tre fasce. Le prime cinque squadre, con Salzano e Roncaglia un gradino al di sopra anche delle altre tre, che sono poi Rovereto con 7 sconfitte, Cestistica Verona con 8 e Vigor Conegliano con 9, però queste 5 hanno un netto vantaggio sulla sesta, che è il Jolly Basket, che ha 16 vittorie e 14 sconfitte, quindi queste 5 formazioni hanno fatto sostanzialmente un po' il vuoto. Poi c'è questa classe centrale molto vicine tra di loro, Jolly, Schio, Murano, Riese, lo stesso Albignasego e Bolzano, che sono un po' la classe centrale. Sotto ci sono le squadre che hanno fatto un po' più fatica: Marostica, che si è risollevata un po' nel finale, Unione Basket Padova, che si è risollevata nel finale, Mirano, e poi le ultime due che hanno lottato per evitare la retrocessione diretta, appunto Mestrino e Leoncino. E noi andiamo adesso a parlare di quelle cinque formazioni che hanno fatto un po' la differenza in questa stagione regolare di Serie C, e nello specifico la Padovana Roncaglia Basket, la veterana della categoria, perché lo scorso anno era l'unica rappresentante padovana, l'abbiamo detto forse in diverse occasioni nelle quali abbiamo chiacchierato sulle formazioni padovane. Terza stagione consecutiva con coach Nicola Zagolin alla guida, però come ci dirà lo stesso coach, con dei cambiamenti anche nel roster, ma non direi nelle ambizioni o comunque nella consapevolezza di essere una squadra competitiva. E quindi palla e microfono a coach Nicola Zagolin.
Ciao Nick, ciao Max. Per quanto riguarda il livello generale del campionato, secondo me è leggermente sceso rispetto ad un paio d'anni fa. Probabilmente, anzi sicuramente, il divario con la B interregionale è aumentato. E sicuramente in B interregionale si fanno più allenamenti, ci sono strutture migliori, cominciano a girare diversi professionisti, quindi il divario c'è. Tuttavia, le prime della classe della Serie C sono assolutamente di buon livello. Per quanto riguarda la mia squadra, abbiamo cambiato parecchio rispetto all'anno scorso, abbiamo cambiato 4 decimi dei senior e i 2 under, quindi mezza squadra, anche se poi a febbraio abbiamo riaccolto Mamazzonetto, che è tornato dall'Erasmus, che è venuto un po' a sostituire Elardo, il quale se n'è andato a novembre per scelte di vita personale. Sapevamo di aver assemblato un roster competitivo e infatti puntavamo ad essere comunque tra le prime 4, e concludiamo quindi la regular season al secondo posto dietro a Salzano. Ritengo che le vere favorite siano assolutamente Salzano stessa e Rovereto, sia per roster, per individualità che oggettivamente sono di categoria superiore, ma soprattutto per le strutture. Entrambe queste società hanno dei palazzetti bellissimi dove allenarsi, dove fare le partite e dove sicuramente possono già sentirsi strutturati e pronti, se vogliamo, per il salto di categoria. E qui mi allaccio alla nota dolente del mio intervento, cioè che è un gran peccato che una società che lavora così bene come Basket Roncaglia sul settore giovanile, in primis con Valerio Salvato, ma anche con gli altri allenatori, e guidata da un presidente con la P maiuscola come Antonio Di Censi, non abbia una struttura adeguata per la C, ma anche per un settore giovanile di un certo livello. Ecco, noi ci alleniamo a 90 solo il lunedì, e per il resto ci alleniamo a Ponte San Nicolò. Di fatto noi non facciamo mai giocato in un campo regolamentare, perché ahimè il campo di Ponte San Nicolò è 3 metri più corto e 1 metro più stretto rispetto a un campo regolamentare di Serie C. capite che questo inevitabilmente va ad incidere. Tuttavia non cerchiamo nessuna scusa, anzi siamo carichi, siamo combattivi, siamo convinti di potercela giocare con tutti in questo campionato e daremo il massimo senza mai paura di nessuno per provare ad arrivare fino in fondo. E ce la metteremo tutta. Detto questo, mando un grande in bocca al lupo ai miei colleghi per i playoff, per i playout, e un saluto e un abbraccio a voi, Nick e Max, che seguo sempre con grande piacere. Ciao a tutti.
Allora, intanto ringraziamo il coach.
Ah, pensiamo ringraziamo le amministrazioni comunali per le palestre, perché no, il coach fa una vena un po' polemica, no, nel senso, ne abbiamo parlato mille volte di questa carenza
dell'atavico problema di impianti sportivi nel Padovano.
Però penso che coach Zagolin volesse rigirarla in positivo a favore delle formazioni contro le quali si giocherà il primo posto, come dire che insomma un eventuale salto di categoria di Salzano, forse anche mettere le mani avanti, scaramanticamente, ecco, non si nasconde coach Zagolin, ha detto che insomma se la possono giocare con tutti, di dire Salzano ha già un impianto da B interregionale, noi ci alleniamo il lunedì sera in una palestra dove di fatto non è il nostro campo, ecco, forse in questo senso, mentre Rovereto poi ha un bel palazzetto, struttura insomma dove si fanno anche tornei amichevoli. Scusa, ti ho interrotto,
no,
perché mi era rimasta la coda ascoltando Zago del discorso della struttura delle palestre.
Roncaglio nella stagione 24-25 è stata una buona stagione, primo posto nella regular season, sì. È uscito in semifinale playoff perdendo 2-1 contro Ormelle. Coach Zagolini appunto confermato, sono arrivati Elardo, Paolo, Toffanini e Zambonin, in uscita Mazzonetto, Perez e Scancelli. Durante la stagione Elardo a novembre ha lasciato perché è partito in Erasmus e Mazzonetto è rientrato il 7 di febbraio dall'Erasmus. Comunque sta squadra dell'Erasmus crea dei veri problemi.
Lo dice il coach anche nel suo intervento che Lardo è andato via per motivi personali e professionali, non so se sia un Erasmus, comunque è andato via all'estero allora, per una scelta di vita, ecco. Mentre Mazzonetto ti do per certo che è rientrato da un Erasmus.
Okay.
Questo sì. Poi dopo non so se dietro questo latinismo si nascondano altri aspetti.
Non lo so, casomai domanderemo a Lorenzo quando lo rincontriamo,
oppure a Emanuele che invece in Erasmus c'è stato.
Esatto.
Beh, Pelle ha citato Ormelle, Max come squadra che un po' a sorpresa eliminò Roncaglia l'anno scorso in semifinale, squadra che però perse poi contro Carré, che è finita però come Carlo, ma l'avevamo c'è detto a settembre, vero?
Sì,
in questa coincidenza.
Allora, dicevamo...
Roncaglia viene spedito in Friuli.
Per vicinanza. Insomma, di Roncaglia c'è da dire che, appunto, l'avevamo accennato prima, è la veterana delle padovane ed è anche l'unica che fa di fatto i playoff.
Allora, sì.
E che... in una scia iniziata con coach Penso,
sì,
ma continuata meritoriamente con coach Zagolin, si conferma sempre ad alti livelli, perché terzo posto due anni fa, primo posto al termine della regular season l'anno scorso, secondo posto quest'anno.
Sì.
Tra l'altro guardavo anche il numero di vittorie, Salzano e Roncaglia davvero hanno fatto un campionato a sé, perché l'anno scorso Roncaglia prima aveva 3 sconfitte come Salzano quest'anno e Carré seconda 5, ma con 4 gare in meno,
sì,
perché il campionato era un po' più corto. E va detto che Roncaglia ha la strada spianata, perché le due che l'avevano fatte, non me ne vogliono gli amici, però le due che l'avevano eliminata in gara 3 di semifinale l'anno scorso e appunto 2 anni fa, cioè a ritroso Ormelle e Caorle, sono entrambe nel C friulana ed entrambe nei playoff, che sono in Friuli già iniziati, entrambe sull'1-0 e potrebbero paradossalmente trovarsi in semifinale e quindi avere una finalista veneta nel girone appunto friulano dall'altra parte. Va detto anche, per sì, chiudere il cerchio, che Caorle, che ha chiuso seconda appunto in Friuli, sta giocando contro San Donà, cioè la terza veneta nel girone
che era stata in C Veneta, anche Sandonà, certo, che poi si è spostata di là. Beh, sul roster comunque con delle novità, ce ne ha parlato lo stesso coach Zagolin, difficile non citare comunque una solidità diffusa, due giocatori per ruolo, si sarebbe detti una volta, con Di Salvia e Toffanin in cabina di regia, destro e il rientrante Mazzonetto che ha fatto anche un trentello così giusto per riassaporare la pallacanestro,
per ricordare chi è tornato.
Esatto, e viaggia nelle gare che ha giocato a 14 punti di media, direi un ritorno importante, anche perché è un elemento che non hai difficoltà a inserire da un punto di vista umano e socio-relazionale nello spogliatoio, visto che era già un pilastro con Andrea Penso e la squadra di Scancelli, e Gabriele Salvato e Alberto Schiavolin, prodotto del 2004 del settore giovanile di Roncaglia, e Lazzaro Mason e Zambonin, e poi ovviamente Salvato Gabriele. Quindi direi una squadra completa, profonda, bella, che giocano bene, unanimamente anche direi dagli addetti ai lavori di Serie C, un basket offensivo, no Max? Le statistiche dicono che Roncaglia è sicuramente
il miglior
attacco con 81 punti di media partita.
E il decimo posto in difesa,
quindi un po' vige la regola che si vince segnandone uno in più.
Beh, sicuramente io penso che questa sia l'impostazione della squadra, perché gli ultimi anni hanno detto questo. Tra l'altro, ecco, allargando il discorso a Salzano invece, di cui parleremo forse dopo, ha la miglior difesa, quindi proprio due concetti, se vogliamo, opposti anche di interpretare il gioco. Diceva giustamente coach Zagolin che il cambio mai forse, che il roster, la squadra mai forse come quest'anno è stata cambiata, rivoluzionata, però è vero anche che ha alcuni punti fermi, penso a Gabri Salvato, Lazzaro stesso, Mazzonetto che adesso è rientrato, e lo stesso Matteo Mason, che sono, diciamo così, delle colonne portanti all'interno, all'interno della squadra. Dicevi giustamente bene tu, Nicola, il recupero, l'inserimento di Mazzonetto sostanzialmente non penso che abbia cambiato le gerarchie, no, perché insomma era un giocatore noto e che tra l'altro si sapeva sarebbe rientrato.
Anche perché se si fosse aggiunto a un Leonardo sarebbe stato forse, non dico un eccesso di giocatori di esterni, ma nuovi equilibri da andare poi a ricercare. Di fatto si sono fatti
una staffetta
anche se per un paio di mesi sono rimasti con un roster un po' più corto, dove comunque ci sono anche gli under di Roncaglia che hanno sempre dato una mano in allenamento e in partita. Cioè, due ragazzi del 2008, quindi di fatto Roncaglia si presenta alla gara che mi segnalavi tu giustamente, che è di domenica, eccezionalmente, perché spesso sono quasi sempre le gare casalinghe del basket Roncaglia sono di sabato sera, ma in questo caso domenica 19 aprile alle ore 18, e quindi qui sì ci sarà da scegliere per le appassionate e gli appassionati se puntare al basket dei playoff tra Roncaglia e Schio o se andare sul basket dei playout tra Albignasego e Marostica. Però insomma, speriamo che ci sia comunque un bella quella cornice di pubblico in entrambe le palestre.
Sì, e per quanto riguarda invece l'annosa questione che sollevava il coach degli impianti, gli dico purtroppo ben arrivato, perché ho vissuto sulla mia pelle per un articolo che voleva solo sollecitare anche l'ipotesi del palafiera, e sono riuscito a fare emettere da Virtus e UBP un comunicato congiunto contro il giornalista, che loro hanno detto che non era chiaro fossi io, però insomma poco conta. Però voglio dire, è veramente una ferita aperta questa, insomma, perché sapendo che, e ritorno a parlare di Padova città, non avendo più a disposizione per vari motivi che adesso è inutile qui indagare il San Lazzaro, qualsiasi palestra purtroppo cade, cioè viene ad essere troppo limitata e troppo piccola, e Roncaglia, che pure sta facendo davvero molto bene appunto negli ultimi anni come dicevamo, questo problema probabilmente lo sente davvero sulla sua pelle, perché appunto fare un solo allenamento, mi pare addirittura a inizio settimana se non vado errato, e poi giocare il sabato, vuol dire sempre giocare in un campo che di fatto, per quanto ci sia il tifo, per quanto magari hai la continuità, però non è il tuo.
Eh sì, e a differenza dei play-out, tu citavi la settimana, diciamo, tra gara 1 e gara 2, riferendosi alla condizione fisica della schiena di Pippo Sabadin. Diverso è invece per quello che riguarda i play-off, ma mi pare più o meno questa sia una cosa che si verifica abbastanza di frequente. Gara 2 a Schio è prevista giovedì 23, e l'eventuale gara 3 a 90, sempre ovviamente, è prevista per sabato 25, quindi a 48 ore. Quindi da quel punto di vista l'eventuale gara 3 si giocherebbe a 6 giorni sostanzialmente da gara 1, ma questo nei playoff succede abbastanza spesso. Chiudiamo questa Max chiacchierata con Pelle e con gli interventi degli allenatori, andando a una squadra che non è chiaramente padovana, però ha un coach super padovano, coach primo in classifica, l'abbiamo detto, miglior difesa del campionato, secondo miglior attacco, roster allestito per puntare in alto, sole 3 sconfitte in regular season. Molti gli lanciano addosso il favore del pronostico, che lui rimbalza con abilità e con sapienza, nel senso di dice: ragazzi, comunque la promozione diretta non c'è, i playoff, anche se li vinci, non ti fanno salire in vinta regionale, come dire, stay calm e vediamo cosa succede. Quindi palla e microfono a coach Daniele Rubini.
Il campionato di quest'anno, per quanto mi riguarda, ha visto un livellamento delle squadre verso il basso. Questa è una tendenza abbastanza spiccata di questi anni, un po' di tutte le categorie. L'onda lunga dell'impoverimento anche dei settori giovanili sta toccando tutte le varie sfere della pallacanestro, e quindi la Serie C, quella regionale, non può non esserne esente. La stagione regolare, per quanto riguarda la mia squadra, è stata esaltante, perché il ruolino di marcia che abbiamo mantenuto, credo sia la prima volta da quando alleno che arrivo ad un numero di vittorie così elevato. Però questo nel nostro sport, ahimè, non vuol dire nulla. Vuol dire che siamo stati in grado di aderire ad un'idea di pallacanestro, ad un progetto tecnico tutti quanti assieme, che ci ha portato a questo risultato. E soprattutto siamo riusciti nel corso della stagione a superare momenti davvero di difficoltà che magari gli altri non hanno scorto, non sono riusciti ad accorgersi, però il numero di infortuni che abbiamo avuto durante tutta la stagione è stato veramente importante. Siamo partiti con l'idea di essere competitivi, però il fatto di essere più o meno competitivo quando tu vai ad allestire una squadra è sempre un qualcosa di relativo, di cui tu non puoi essere completamente a conoscenza, mica sai come gli altri stanno allestendo i loro roster. Alla fine volevamo partecipare al campionato di quelli che stavano in alto e ci siamo mossi di conseguenza, e direi che siamo riusciti a farcela. Ripeto, però, tutto questo, ahimè, è stato uno sforzo che potrebbe anche essere vano, nel senso che per l'ennesima volta assistiamo al fatto che la prima non abbia nessun tipo di vantaggio rispetto agli altri. Non mi si venga a dire che è un vantaggio il fatto di avere la bella in casa, eccetera, eccetera, perché in campionati come i nostri questi sono vantaggi che piuttosto effimeri, quasi inesistenti. Ora comincia tutta un'altra storia, tutto un altro campionato. Quelli che erano i riferimenti che avevi avuto fino all'altro giorno non valgono più. I playoff sono un qualcosa che per loro natura rimescolano tutte le carte, e quindi anche guardare la classifica è un errore. Non esiste più quello che è davanti e quello che è dietro, ma esiste quello che è in forma, quello che è meno in forma, quello che ha più infortuni, quello che ne ha di meno, e quello che riesce a governare le situazioni di emotivamente importanti e stressanti nel modo migliore. Quindi, per quanto ci riguarda, noi ci accostiamo a questi playoff da neofiti, perché di fatto è il primo anno che questa squadra da me condotta si affaccia a questa cosa. Con grande entusiasmo, ma anche con l'umiltà e la consapevolezza che la mia squadra non è certamente superiore ad altre. Di sicuro abbiamo avuto la virtù di sposare tutti quanti la stessa causa e aderire in maniera precisa al progetto tecnico che io proponevo, e questo è il grande merito dei miei giocatori, che mi hanno sostenuto e sopportato per tutta questa stagione, riuscendo a andare in campo e mettere in pratica quello che ci eravamo detti di fare, con esiti a volte brillanti, a volte un po' meno, però con una etica del lavoro che ha dato luogo al fatto che la squadra prendesse una sua fisionomia abbastanza netta e riconoscibile.
Grazie mille a Coach Rubens, Daniele Urbini.
È un piacere ascoltarlo anche in un intervento così breve, perché merita
Guarda, è
sempre
mitico.
allenatore esperto che sa toccare le corde giuste. È bello il passaggio quando dice che ringrazia i suoi giocatori per aver aderito al progetto tecnico, no?
Allora, ecco, Daniele è un amico e devo dire la verità, ogni volta che lo ascolto, è molto lucido, io poi lavorando anche nella comunicazione, è molto lucido nella sua analisi e molto preciso anche. Dopodiché a me viene un po' da sorridere, ci sono anche dei refrain costanti, cioè
Certo.
quello che i playoff è un altro campionato, che si azzera tutto, quello che ci sono che la sua squadra ha avuto tanti infortuni, che penso sia una cosa piuttosto diffusa. Però insomma, gli vogliamo bene anche per questo, insomma.
Però ci sono quelle occasioni, Max, quei passaggi necessari da dire un po' in questi casi, non è finita finché non è finita, mai mollare, non ci sono più le mezze stagioni, non si sa come vestirsi, cioè nel senso è anche giusto, i playoff sono un nuovo campionato, cioè in qualche modo da questi modi di dire c'è della verità,
Sì, e
chiaramente.
invece tornando per un attimo seri, quello che, a cui facevi riferimento prima, cioè non è banale il ringraziamento alla squadra, questo è un punto secondo me nodale, perché Daniele probabilmente ha un palmarès, un pedigree che si porta dietro, che i giocatori conoscono. È vero anche che ogni volta va, come voglio dire, rinnovato e il fatto che a determinati giocatori 3-4 scesi con Jesolo addirittura dalla Serie B
Certo.
abbiano accettato di mettersi tra virgolette al servizio suo e della squadra, cioè della comunità squadra, non è affatto scontato. Seguo meno, un po' meno, ma non per dargli torto, ma Daniele sul discorso che il livello sia ulteriormente abbassato. Perché la domanda è di che livello, cioè di che categoria stiamo parlando? Cioè, con la riforma dei campionati, ormai da 2 a 3 anni a questa
Certo.
parte, questa è una serie C Gold o la C2 di una volta? Perché secondo me, come C2 di una volta, il livello invece, anzi, è standardizzato verso l'alto e in particolare la sua squadra e Roncaglia. Senza dimenticare peraltro Cestistica Verona e Conegliano, cioè, mi
E
sembra una
Rovereto,
Rovereto,
aggiungo,
scusami,
certo.
certo, e mi sembra una squadra molto, molto ben attrezzate. Se invece la paragoniamo appunto a una C Gold di una
O la
volta,
vecchia C nazionale che lui stesso ha
o
allenato
alla
anche a
C,
Marghera o...
certamente
Certo.
rispetto a quegli anni lì, insomma, il livello si è
Effettivamente...
abbassato, ma quella io la paragono alla vinta regionale obiettivamente.
Sì, quindi diciamo che a volte restano i nomi delle categorie con le lettere A, B, C, D e poi le cambiamo sempre spesso, però poi bisogna un po' guardare a chi ci si riferisce nello specifico. Salzano gioca gara 1 contro Murano sabato 18 aprile alle 18:30. Quindi questo sarà l'esordio per la capolista della regular season nella post season. Abbiamo fatto un giochino come di solito si fa nel mese di marzo per il tabellone della March Madness del basket collegiale, del college basketball americano o in altri sport.
Giusto per
Quindi,
farci degli amici.
esatto, quindi le ascoltatrici e gli ascoltatori scaramantici o che vogliono continuare a salutarci possono interrompere qui la
Chi cambia canale in questo
registrazione.
caso fa bene.
Esatto, e allora noi abbiamo giocato solo sui playoff con la griglia dei quarti di finale, semifinali e finali. Io direi che Max, per ospitalità, il primo che risponde, però resta sempre l'ultimo, come ricordo. Il primo è Pelle, il secondo sei tu e io, in quanto
Rischi
io
proprio,
rischio proprio. Va bene, allora tra Salzano e Murano, chi passa?
Salzano, Salzano,
Salzano,
2-0.
e quindi Salzano per tutte e tre. Tra Cestistica di Verona e Vigor Conegliano, chi passa?
Premessa, così Daniele può mettere le mani avanti e toccare l'intoccabile. Salzano ha perso 3 partite in questa stagione, di cui 2 in particolare nel girone d'andata, e ha 0-2 con Conegliano. Quindi per me passa Cestistica.
Ok, per te passa?
Cestistica.
Anch'io ho scritto cestistica nel mio foglio e quindi abbiamo degli amici a Conegliano. Tra Roncaglia Basket e Concordia Schio, chi passa?
soprattutto perché Padovana roncaglia.
Roncaglia.
Roncaglia. Nella parte bassa, in questo caso, del nostro tabellone, tra la terza classificata e la sesta, abbiamo Rovereto contro Jolly Basket.
Questa era quella che in assoluto mi ha lasciato più indeciso, però alla fine penso Rovereto.
È in stagione regolare 2-0 Rovereto, quindi Rovereto.
Anch'io ho scritto Rovereto, anche se spero in un tre gare straordinarie di Matteo Coppo, al quale sono legato, e che, citando insomma un podcast padovano, cita Padovani, salutiamo, certo, e gli facciamo
lì. Matteo ci dà torto, non è un problema, cioè.
Quindi direi che nella parte alta abbiamo tutti la semifinale tra Salzano e Cestistica, e quindi non possiamo sbagliarci. Chi passa, Pelle, tra Salzano e Cestistica secondo te?
Per il ragionamento fatto prima, mi auguro Salzano.
Ok, Salzano. Anche per me Salzano. Sotto abbiamo Roncaglia tutti e tre, e anche tutti e tre Rovereto. E quindi nella parte bassa Roncaglia o Rovereto, Pelle?
Mi auguro Roncaglia.
E io invece ho scritto Rovereto, perché la vedo una squadra molto solida, e qualcuno dirà potrebbe essere la terza eliminazione in semifinale, quindi Rovereto giocare in Friuli poi l'anno prossimo qualora non dovesse passare. Resta la finale, che per voi è Salzano-Roncaglia e per me è Salzano-Rovereto, e quindi Pelle...
C'eravamo detti di fermarci qui.
Fermiamoci qui, perfetto. E allora ci fermiamo qui. E lasceremo alle ascoltatrici e agli ascoltatori in realtà il piacere di scoprirlo strada facendo in queste settimane. Pelle, grazie mille per essere stato ancora una volta al nostro microfono, è sempre un piacere.
Grazie a voi, per me massima disponibilità, finché magari non riceverete qualche messaggio, basta, rotto, non invitatelo più.
Finché i giornalisti non verranno messi all'angolo dai poteri forti per gli articoli che scrivono, e saranno giornalisti liberi a tutti i livelli. Max, noi non siamo giornalisti, quindi stiamo parlando di Pelle. E anche se un finale di stagione da seguire, visto così, no, nella ciclicità della puntata chiudiamo sul bianco scudo, sarà anche quello di Serie B un campionato.
Lo snodo importante è proprio domenica, perché sembra un gioco del destino, ma viene ad affrontare il Padova, la Reggiana, che fino a 10 giorni fa veniva data per spacciata, che si è risollevata alla grande con l'ultima vittoria contro la Carrarese, e che è allenata da Pierpaolo Bisoli, da qualche settimana da Pierpaolo Bisoli, cioè l'ultimo allenatore che prima di Matteo Andreoletti aveva riportato il Padova in Serie B.
Sì. Quindi corsi e ricorsi della storia anche in quell'occasione. Max, a te i saluti finali.
Ringraziamo gli ascoltatrici e gli ascoltatori, e ringraziamo il nostro ospite che è il...
gli allenatori che hanno contribuito a impreziosire questa puntata.
Certamente, ringraziamo prima l'ospite, poi ringraziamo tutti i coach che hanno mandato gentilmente questo contributo, tra l'altro considerando appunto che il campionato è finito di fatto lunedì scorso, hanno fatto veramente le cose in velocità, sono stati veramente gentili, e anzi vorrei anche fargli dei complimenti, perché sono tutti degli interventi molto lucidi, molto sensati, molto... Stiamo creando dei bravi ragazzi.
Va bene, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo verso la fine di aprile con quella che è la seconda puntata, diciamo, standard del nostro podcast, nonché credo la 14esima di questa quarta stagione. Buoni play-out e buoni play-off a tutte le formazioni padovane. Un grande in bocca al lupo.
Ciao! Basket.